Novella 6. La bella ostessina, raccontata dalla ragazza Silvia Vannucchi. C'era una volta, ma in dove non me ne ricordo, un'ostessa che era di molto bella, e però gli aveva una gran nomea e tutti correvano al suo albergo, se non fosse altro per la curiosità di vederla e di parlargli. Questa ostessa non era sola. Con lei ci steva pure una sua figliola, che nel crescere diventò anche più bella e garbosina della mamma, e a 18 anni non si trovava una donna che gli si potesse mettere al paragone. E la gente, che prima andava per discorrere con la mamma, ora invece faceva un capo all'albergo per la figliola, e tutti la chiamavano un mo' la bella ostessina, a così per non confonderla con l'ostessa. Gli è un vizio delle donne, specialmente quando le cominciano a invecchiare, d'aver astio alla gioventù, e questo brutto vizio s'appiccicò pur anco all'ostessa. La figliola gli era un pruno e negli occhi e non pativa di vedersela d'attorno, e gli crebbe tanto l'ascaro e l'odio contro il suo proprio sangue che risolvette per insino d'ammazzare la bellostessina, a dove non gli rinuscissi di farla imbruttire. Piena di stizza, l'ostessa principiò a tener serrata da mattina a sera la figliola, a dargli poco da mangiare e a strapazzarla in tutti i modi perché lei cascasse giù in sfinimento. Ma il come non si sa, eppure la ragazza non pativa nulla e cresceva tavia in bellezze. La sua cattiva mamma gli avrebbe dato il capo per le muraglie dal dispetto, e finalmente volse cavarsi la figliola d'intrepiedi e addio. «Che ti fa?» Per non dar sospetto alla gente, lei chiama un servitore, che gli pareva di poterci contar su, e gli diede ordine di menar la bella ostessina dentro a un bosco, e lì ammazzarla in senza misericordia. E poi, a testimonianza del fatto, disse che badasse bene di portargli le dumane della ragazza morta, il core e una boccetta piena del suo sangue. A quel brutto comando, il servitore restò di sasso come un babbalucco. Ma siccome lui conosceva a fondo il naturale cattivo della padrona, e temé che rifiutandosi non salvava di certo la ragazza e che la sua mamma crudele in un modo o in un altro l'avrebbe scannata. Disse dunque d'ubbidire, e il giorno dopo gli andette in camera dove era serrata la bellostessina e gli fece a sapere che la mamma e voleva che lui la menasse un po' a spasso in poggio per risvagarsi. La bellostessina, che aveva il cuore buono, non sospettò a male. Anzi, lei si persuadè che la mamma si fosse allora pentita e rimutata. In ogni modo, quest'idea gli era venuta in capo con un po' di disturbamento, ma pure la si vestì de meglio panni e col servitore s'avviò al bosco del poggio vicino. In quel mentre che loro due camminavano, il servitore steva col broncio e come sopra pensieri e non sapeva capacitarsi di dover ammazzare come un cane quella bellissima creatura e mulinava in fra di sé un ripiego per salvare capra e cavoli. E nel frattempo giunsano in vetta al poggio nel più folto del bosco. Qui il servitore si buttò in ginocchioni e con di molte lagrime si mettiede a raccontare alla bellostessina quel che la sua mamma gli aveva comandato. Alla bellostessina, in nel sentire le parole del servitore, gli si diacciò tutto il sangue e si dubitava che fosse un brutto scherzo e una invenzione di lui, ma il servitore giurò che purtroppo gli era tutto vero il suo dire e che bisognava pensare al rimedio, sicché l'ostessa non si rifacessi con la sua pelle, se disubbidiva e non si arrapinasse poi per rinvenire la figliola e finirla, casomai lei si accorgeva che non l'aveva morta. La bella ostessina, disperata, sclamò: «Piuttosto che vivere a così odiata dalla mamma, preferisco morire. Ammazzami via e eseguisci senza indugio il suo comandamento». Ma il servitore gli rispose: «Ma vi pare egli chi sia tanto ispietato e birbone? I v'ho menato apposta qui per salvarvi e vi salverò a tutti i patti». Gli eran lì quei due in sul contrastare quando apparse un pecoraio con di molti agnellini nati da poco. Al servitore gli nascette il pensamento di comprarne uno, scannarlo e levargli il core e portar questo assieme col sangue all'ostessa col dargli a intendere che fussano il core e il sangue della sua figliola. «Ma le mani!» disse la ragazza. «Tagliamele, che a così la verrai», dice il servitore. «E come volete voi campar la vita in senza le mani?» «Ne farò con di meno». Insomma, lui comperò l'agnellino e mettiedi a effetto tutto quello che aveva arzigogolato. La ragazza si svestì di tutti i suoi panni e rimase con la camicia soltanto e diede la roba al servitore perché la riportasse a casa e le poi a quel modo, mezza nuda, fu dibandonata nel bosco. L'ostessa, che aspettava con gran bramosia il servitore, gongolò dall'allegrezza quando lo vede a ritornare coi segni dell'ammazzamento commesso, ma siccome ci mancavano le mani, lei bociò con malviso. «E le mani a dove sono?» risponde il servitore. «Che volete voi, signora padrona? Io non ho avuto cuore di tagliargliele alla vostra figliola, dopo tutto il male che io ho fatto per ubbidirvi. Che non basteglino questi segni. E lo porto insieme ai panni». A bene che lo stessa rimanesse con del sospetto, in ogni mossa dimostrò contenta e diede al servitore ordine chiaro di starsene zitto come l'olio. E poi la sparse voce che la sua figliola gli era morta da un parente lontano, a dove lei l'aveva mandata a passarci per svago qualche mese. La bella stessina, infrattanto, lì sola per entro il bosco quasimente nuda, fu chiappa dalla notte, dal freddo e dalla fame, sicché, piena di paura, intirizzita e rifinita, la si sentiva morire. D'eccoti, tutto a un tratto, gli comparse davanti una vecchia, che gli addomandò chi lei era e che faceva mai a quell'ora nel bosco e con la camicia soltanto addosso. La povera ragazza gli raccontò per filo e per segno la sua mala avventura, e quando lei gli ebbe finito, la vecchia gli disse: «Sciaurata fanciulla, ti piglierò con me, come col patto che te ugni sempre, m'ubbidisca». Alla bello stessina gli parse toccare il cielo con un dito e nel sentire quella proposta, e gli promise alla vecchia tutto quel che lei volse. E la vecchia, ringarzullita, la pigliò per una mano e la menò con seco in un palazzo luccicante e incantato, a dove nulla ci mancava, e la bello stessina era trattata come una regina. La vecchia, tutti i suoi santi giorni, non usciva a girandolare per fatti sua e non tornava che a sera tardi. Ma prima d'andarsene, lei disse alla bello stessina: «Senti, dammi retta e fammi modo. Io sono una fata, ma di quelle buone, e t'avvertisco che non ti lassi abbindolare da nimo che venga per questi dintorni. Bada, la tua mamma malandrina la sta in sospetto che tu non sei morta, e tra poco, e lo saperà di certo, e manderà anche della gente a ricercarti perché t'ammazzino. Dunque, tieni bene gli occhi spalancati». E dettogli a così, se ne andiede fuori di casa. In quel frattempo, lo stessa ripensava a quelle mani che il servitore non gli aveva portate dopo morta la sua figliola, e sempre più gli si accresceva il sospetto che il servitore fosse un bel bugiardo e non avesse ubbidito a suoi comandamenti. Gli accadde che un giorno, lei standosene sulla porta del suo albergo, e vedde passare un'astrologa. Subito la chiamò per farsi strologare. L'astrologa s'accosta, gli piglia la mano, e lo stessa gli addimanda se dentro al cuore lei ci può le leggere. Dice l'astrologa, dopo tutti i suoi esami: «Bello stessa, voi siete in sul sospetto. Voi avete una figliola e la credete morta. Ma non è vero, invece lei è viva, sta da gran signora in un palazzo d'una fata che gli vuole di molto bene e nessuno la potrà mai ammazzare». Questa nova rinuscì ostica allo stessa, sicché arrabbiata molinò qualche altro tradimento per far morire la sua figliola e infrattanto arrivare insino a lei. E siccome sapeva che gli garbavano i fiori, gli ordinò un gran mazzo e lo spargette sopra di veleno. E poi, chiamato un servitore, gli disse che doveva fingersi fioraio e andarsene a gridare: «Chi vuol de be fiori?» sotto il palazzo della fata. E il servitore non intese a sordo e fece a quel modo appuntino. La bello stessina, al gridio del fioraio finto, dismenticò gli avvisi della buona fata. Scese giù da sé e comprò il mazzo dei fiori, ma non se l'era accosto a malapena al naso che cascò morta in sul momento. Sicché, rivenuta la fata a casa, picchia e ripicchia all'uscio, nessuno gli apriva. E finalmente, impazientita, diede uno spintone al serrame e lo spalancò, e vede in su per le scale lo spettacolo della ragazza morta stecchita. Scrama: «Te l'avevo detto, scapataccia, e te non ha voluto ubbidirmi. La tua mamma è la lunga le mani. Ora, io sarei anche capace di lasciarti stare costì e non ricorrere alla mia arte per farti rinvivire». Ma poi, risguardando quel corpo tanto bello e ripensando a quanto la bello stessina gli era buona, con certi unguenti e scongiuri gli ridiede la vita alla bello stessina, che, vispola e rinsanichita, si levò in piedi di scatto. Allora gli disse la vecchia: «Bada di non cascare un'altra volta in questi inganni, perché un'altra volta io non sarò tanto pietosa. Io voglio che te m'ubbidisca. A tu inteso?» La giovane glielo promesse che da lì innanzi lei sarebbe stata ubbidiente. Dopo dei giorni l'astrologa viense a ripassare dall'albergo dello stessa, sicché lo stessa la chiamò per farsi di nuovo strologare e gli porgette la mano. L'astrologa gliela esaminò con garbo e poi gli disse: «Quella vostra figliola che stai nel palazzo della fata e non si può mica ammazzare. La fata la protegge e oggi sappiate che lei è viva come prima. Allo stessa gli si risvegliò l'aschero, ma non istante non si perdiede d'animo a quel racconto e volse ritentare le sue prove. Lei conosceva che la sua figliola era ghiotta delle stiacciate, sicché ne impastò per una cesta e l'empiette di veleno, e poi le diede a quel medesimo servitore che in figura di pasticcere gli andesse a venderle sotto il palazzo della fata, a bociare. «Chi vuole le stiacciate buone?» La bella stessina, che al risico passato non ci pensava più già, a quegli urli del pasticcere finto scendé le scale e comperò tutte le stiacciate, e poi rimonta in camera ne mangiò quante ce n'era. Ma di lì a un po', giù di scoppio per le terre, morta steccolita. Rideccoti la fata, e picchia e ripicchia, e nessuno gli apriva. Lei sfonda l'uscio con un calcio, e corre in camera dalla bella stessina, e te la vede sul pavimento a braccia aperte e oramai in senza più fiato. Alla vecchia gli girò il boccino, e quasimente voleva tenere la sua promessa alla ragazza disubbidiente di lasciarla morta. Ma poi il buon cuore la consigliò meglio, e come l'altra volta la rinvivì. E quando la bella stessina fu in piedi, la vecchia, seria seria, gli disse: «Sentimi bene, allocca, e ti fo giuro che la mia parola la tengo. Se t'accade un malestro simile da capo, per me non ti tocco, e a rifiatare tu non ci ritorni mai più». La bella stessina non gli poté negare la ragione, cercò d'abbonirla con due moine e poi gli promettiede che in quegli sbagli non ci sarebbe più ricasca. Intorno a pochi giorni dopo, viense a caccia per la selva il re d'una città vicina, e nel passare dal palazzo della fata vedde la bella stessina alla finestra e se ne innamorò a bono. N'era innamorato cotto, via. Gli è naturale che lui, seguitando a fare quelle spasseggiate e a buttare delle occhiatine tenere alla bella stessina, anche la ragazza si sentisse dei balziculi dentro al cuore. In ogni modo, siccome il re non gli aveva lei detto mai nulla e neppure mandato dell'ambasciate, a così restava nel dubbio di quello che poteva accadere. Infrattanto l'astrologa era ritornata dallo stessa e gli raccontò nei soliti modi che la sua figliola stava bene, sana e viva, e che garbava di molto a un re. E lo stessa, incaponita di vederla morta, conoscendo l'ambiziosa e credenzona, mulinò d'arrivare a ammazzarla con un altro tradimento. Fece fare dei bellissimi vestiti alla reale e una corona d'oro piena zeppe di pietre preziose, e dappertutto ci ficcò del veleno che soltanto a toccarlo bisognava cascar morti in senza rimedio. Poi chiamò diversi servitori, li trasfigurì con delle livree e gli diede ordine di andare al palazzo della fata e che cercassin della bella stessina e gli presentassino tutta quella roba da parte del re suo innamorato. Quei servitori fecero per l'appunto così. La bella stessina ci credette per davvero alle bugie, pigliò i panni e la corona e, salita nella sua camera, si mettiede ogni cosa addosso. Ma poi era disgraziata. Dopo pochi momenti cascò di schianto giù per le terre e moritte senza accorgersene nemmanco. Eccoti che riviene a casa la vecchia fata e trova quella brutta tragedia, sicché imbizzita scrama: «Tu l'ha proprio volzuta, e se tu sei morta peggio per te. Ora poi non ti rinvivisco più. Ma anco per tua colpa questi beloghi tu me li ha fatti venire a noia. Dunque tutto è finito». Piglia in sulle braccia la ragazza morta, fabbrica con la sua arte un ricco catafalco in nel mezzo del salone, lo assetta all'intorno con dei ceri accesi, sopra ci sdraia la bella stessina con suo vestito alla reale e la corona in sulla testa e, dopo serrate le finestre del palazzo, comanda che dentro ci sia per 3 anni di fila un servizio abbondante da fare a 3 principi. Finalmente, perché il palazzo non lo ritrovino, trasfigura con la sua bacchetta fatata il logo della selva e, tirato a sé l'uscio, se ne portò via la chiave con seco, che, venuta in riva al mare, ce la buttò in fondo e dietro a quella gli andiede anche lei in nelle case dei pesci. Il re, che, se non si è detto si dice ora, gli era un bel giovanotto scapolo, riviense a caccia per quei soliti loghi. Ma rimanette sbalordito, perché non gli rinusciva a trovare le medesime strade e il palazzo della bella stessina. Lui non si sapeva raccapezzare come mai fosse accaduto tutto quel trasmutamento. Per sua fortuna il re teneva al servizio diversi pescatori, che gli fornivano nei giorni di maghero il meglio pesce marino. Un venerdì, non si sa in che modo, del pesce non potevano pigliarne punto, sicché il cuoco fu obbligato di cercarne alla pescheria della città. ma non trovò che un pesce smenso, di gran costo, e bisognò che gli spenditori comprassin quello in mancanza d'altro. Quando poi il cuoco principiò a affettarlo quel pescione, figuratevi la sua meraviglia in nel rinvienirgli dietro al capo una grossa chiave. Diviato la portano al re. Lui però non sapeva che chiave era quella e che uscio apriva. Ma in nel sospetto che potesse essere la chiave di qualche palazzo incantato, fece deliberazione di tenerla ogni sempre con seco attaccata al collo a una catena d'oro. Infrattanto il re non si deva pace e badava a ricercare il palazzo della bella stessina. Lui era mezzo ammattito dalla disperazione. Che ti fa? Un giorno piglia in sua compagnia due servitori fedeli e tutti assieme con lo stioppo da caccia a armacollo nuscono a levata di sole. E cammina per il paese per delle boscaglie di molto fitte, gli acchiappò la notte e dal buio a dove mettevano i piedi tra mezzo agli alberi e agli spini nessuno lo poteva dire. Si diedano per smarriti. E infatti il re lo perdette uno dei servitori, e a così a tentoni, sbatacchiandosi di qua e di là, quei da rimasti s'arrapinavano a trovare la strada. D'eccoti a un tratto al re gli parse di vedere lontano un chiarore, sicché s'avviò a quella parte col suo compagno, e dopo gran fatica, stracchi, strafelati e tutti intirizziti dal freddo, arrivorno alla porta di un palazzo. Ma picchia e ripicchia, nessuno gli apriva. Dice il re: «Oh! Che non ci sta di casa anima viva?» In quel mentre il re si ricordò della chiave che teneva Ciondoloni al collo e volse provarla nella toppa. E con quella fece scattare la stanghetta e l'uscio si spalancò. Per un po' rimanette come rincitrullito a quel miracolo, ma dopo, fattosi coraggio, si mettiede dietro col suo servitore e cominciorno a salire su per le scale, e a benché il palazzo apparissi tutto pieno di lumi, di genti non ne trovorno di nessuna qualità. C'era il deserto. In nella prima sala ci veddano una bella mensa apparecchiata da signori e sopra ci steva posato anche un gran mazzo di chiavi. In un canto della medesima sala il fuoco bruciava allegro dentro al camminetto. I due forastieri guardorno ben bene ogni cosa, fecian del chiasso con l'idea che qualcuno in nel sentire venisse a domandare chi gli erano e a salutargli. Fu però tutto inutile, sicché loro, affamati a quel modo, si siedettano a tavola e lì mangia pure con un appetito da lupi. E quando una pietanza era finita, subito, delle mani invisibili, ne portavano un'altra sempre più buona e gustosa. Guà, il re lo capì che quel palazzo doveva essere un palazzo incantato. E a dire il vero ci rimaneva con della temenza, non conoscendo se il padrone fosse un genio di garbo o puramente un genio maligno. In ogni mo', quel re del coraggio n'aveva di molto. Lui n'aveva da vendere, sicché, dopo che ebbano empiuto il corpo, disse il re al suo servitore: «Piglia un lume che sa da rinfrucolare il palazzo. Di certo questo mazzo di chiavi serve per aprire i quartieri. Andiamo e niente paura». Si rizzano e vanno a girare dappertutto. Ma dappertutto trovorono il medesimo deserto. Ogni cosa solingola. Non sapevano proprio quel che si pensare nel vedere quelle stanze accomodate alla ricca, con mobiglie e tappeti di gran lusso, e l'oro e le pietre preziose luccicavano a monti. Gli erano quasi mente scoraggiti di scoprire i padroni in qualche cantuccio, sicché si voltarono addietro per ritornare nella sala, quando al re gli parse di vedere una porticina mezzo nascosta, e andato in verso quella, il servitore col lume, il re ci provò diverse chiavi nella toppa, e finalmente con una gli rinuscì a aprirla. Questa porticina deva entrata a un seguito di molte stanze, anche quelle messe alla splendida, e in fondo c'era un salone smenso. Ma rimasero di sasso il re e il servitore, e impauriti a bono, perché lì in quei mezzi ci veddano ritto un catafalco con dei ceri accesi all'intorno e sopra sdraiata una donna morta. Quando lo stupore gli fu passato, il re s'accostò al catafalco, e poco ci corse che non si svienisse riconoscendo in quella donna morta la bella stessina. Sicché si diede a disperarsi, e il servitore badava a tirarlo via da quello spettacolo. Ma prima il re volse pigliare un ricordo della sua ragazza, e però adagio adagio gli cavò di dito un anello con una pietra preziosa in vetta, e in nel cavarglielo gli parse di sentire che la morta aveva smosso la mano. Guà, dal terrore al re gli s'addrizzorno i capelli in sul capo. Dice: «Qui c'è qualche incanto. O ifo erro per la brama di questa ragazza, o lei non è punto morta. Presto, sa a provare a spogliarla». Detto fatto, la portorno di peso su un letto, e lì gli levorno tutti i panni d'addosso e la corona di testa, sicché la bello stessina rimase ignuda come dannata. Ma intanto, a malebrighe ignuda, principiò a sciornarsi e si stirava e spalancava la bocca con de gran sbadigli, quasi mente si destassi dal sonno. E finalmente, soccallati gli occhi, in nel vedersi a quel mo in faccia a due uomini, steva mezzo tra l'ingrullita e la vergognosa, e voleva in ogni mo scappare e nascondersi. Il re, però, si diede a rassicurarla e gli disse di non aver paura di nulla, e poi gli fece il racconto di quel che era successo. E allora la bellostessina si racconsolò e si fece menare nella sua camera, a dove c'erano sempre i suoi vestiti di tutti i giorni, e in un momento ricomparse nel salone, bella e accomoda con garbo. La vo' far corta, che già ci si può anche figurare, quei due giovani lì assieme, solingoli e innamorati come erano, non istiada mica a dire dei paternostri. Si sposorno senza il prete e addio. E siccome nel palazzo incantato non ci mancava il campamento da principi, non si mossan più da quel logo per 2 o 3 anni, e in quel mentre gli nacquero 2 bei figlioli masti, una delizia soltanto a vederli. Ora bisogna sapere che il re aveva sempre viva la sua mamma, e a lei, dal giorno che il re gli era sortito a caccia con 2 servitori, non gli riuscì scoprire a dove fosse. Mandò a cercarlo dappertutto, ma fu tutto inutile, sicché finì col crederlo bello e morto, e dopo del tempo rimesse l'animo in pace e quasimente non ci pensava più. Ma una volta, ecco ti capita da capo la medesima astrologa dallo stessa, e gli racconta ogni cosa della sua figliola, che non era mica morta, che invece se la godeva alla grande, sposa del re in un palazzo incantato. Lo stessa, e nel sentire queste nove, si rodeva dall'astio e di malanimo, tavia, contro il suo proprio sangue, che ti fa? Corre dalla regina madre del re e gli scopre tutto. La regina, da un lato, si rallegrò, conoscendo vivo il suo figliolo, ma per un altro gli era stizzita, perché il re aveva sposato a quel modo lesto una ragazza di bassa nascita e di mestieri vile. E però non messe tempo in mezzo e almanaccò il rimedio, che fu di disseparare a ogni patto i 2 innamorati, e lo stessa gli promettiede d'aitarla, e la pigneva a commettere del male col dire di molte birbonate e calunnie in verso la bello stessina. A corte, in nel cercare, gli avevano finalmente ritrovo la strada del palazzo incantato, sicché non fu punto difficile alla regina di scrivere una lettera e mandarla al re con ordine di venir via subito al governo del popolo. Il re però rispose che lui a dov'era ci steva troppo bene, che la sua sposa non la voleva lasciare di abbandonata e neppure i suoi bambini, e che il popolo non gli pareva che avesse bisogno che lui stasse proprio a corte. Anco dal palazzo incantato lui poteva dare udienza e sbrigare tutte le faccende del regno. Vistasi al perso, la regina ricorse a un ripiego. Diede a intendere al re che la sua lontananza aveva risveglio l'ambizione del re confinante, sicché questo con l'esercito s'era partito per dar l'assalto allo Stato, e lo Stato e lei medesima si trovavano in gran rischio, non sapendo come difendersi in senza la persona del re suo figliolo. E perché l'invenzione paresse vera, la regina disse a un parente che mettesse assieme dei soldati in sui confini in figura di nemici del regno. A questa nova il re, che in sull'onore non ci scherzava mai, cascò nella rete e si preparò a partire e partì subito per il campo assieme con suo battaglione, dopo grandi preghiere alla sposa che badassi bene d'esser prudente per riscansare i tradimenti di chi gli voleva del male. Anzi, tirato fuori un vestimento tutto pieno di sonaglioli, lo diede alla bello stessina e gli disse: «Se caso mai t'avvienga qualche cosa attraverso e tu sia in pericolo, mettiti di viato addosso questi panni e scotigli forte. A benché lontano lo scampanellio io lo sentirò e a corsa tu mi vedrà venire al tuo soccorso. Tu ha capito? Ma tieni la testa con teco». Dopo monta a cavallo e se ne va. Di lì a pochi giorni, d'ecco ti capita al palazzo incantato un'ambasciata da parte della regina per invitare la bello stessina a venirsene in città, lei e i suoi 2 bambini. La regina gli faceva sapere che aveva gran voglia di conoscerla in persona, vedere i nipotini e insomma tante belle cose, che lei non temessi di nulla, ma sarebbe anzi trattata come una principessa e come la moglie del re suo figliolo. La bello stessina, un po' minchiona al solito, ci credette a quelle finte profferte della regina, pigliò con sé quei bambini e, in uscita dal palazzo assieme con gli ambasciatori, se ne diense alla città. Ma arriva che fu alla presenza della regina, lì c'era pure sua madre lo stessa, e tutte e 2 si messano a caricarla d'improperi, e finalmente la regina diede ordine alle guardie che la bello stessina fosse arrestata e rinchiusa co figlioli in prigione. e nell'idea d'ammazzarla e spegnere a un tempo la sua stirpe, volse che lo stessa la consigliasse in che modo si poteva fare. Quella maligna madre, per sfogare la rabbia del suo cuore, gli disse che il meglio era di buttar viva la bello stessina e i bambini in una caldaia d'olio bollente, e di più in sulla pubblica piazza, perché tutti imparassero a obbedire e a non essere sfacciati. Tutto dunque era preparato per il supplizio, e la bello stessina, benché con dolore, oramai stava rassegnata al suo fine, quando a un tratto si ricordò dell'avviso del suo caro sposo, e siccome in prigione gli avevano lassato il fagotto dei panni, lei levò via da quello il vestito co' sonagliolini e se lo mettiede, e a male brighe arrivata in sulla piazza vicino alla caldaia dell'olio bollente si diede a scuoterlo a tutto potere, e in un momento d'ecco ti apparisce il re sul suo cavallo. Visto quel brutto spettacolo, il re volse sapere quel che gli era mai accaduto, e quando gliel'ebbe a racconto, lui, per la sua autorità di re, comandò l'arresto della regina e dello stessa. E fatto il giorno dopo raunare il consiglio, le due cattive donne e Birbone furono condannate a morire in quella medesima caldaia d'olio bollente stata ordinata per la bello stessina e per i suoi bambini. E a così il re e la bello stessina, liberi da ogni paura, regnorono per di molto tempo, e il popolo gli voleva bene. E se non fussano morti, a quest'ora e camperebbe antavia.